Bollicine, la la la, con carini e trani fa divertire, fa ruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Ah, è passata l'estate e la sigla è ancora la stessa.
Sì, scommetto che ti sei dimenticato di cosa dobbiamo parlare anche.
No, assolutamente, no. È stato in cima ai miei pensieri
tutto il tempo.
Sì, esatto.
Sembra un mezz'ora fa che
anche meno.
Che parlavamo di sigle televisive.
Esatto, e continuiamo a farlo.
Continuiamo, ritorniamo a parlare della nostra gara estiva che quest'anno è incentrata sulle sigle di serie TV. E il dottor Carini qui presente e io e Francesco Tragni siamo qui per proporvi un'altra decina di canzoni che potrete votare e che sono, beh, un po' nei nostri ricordi. Poi sulla bellezza potremmo discutere a lungo, non so. Vabbè, anche insomma, quelle di oggi.
Qualcuna che si salva c'è, dai, però.
Sì, 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 qualcuna che si salva assolutamente c'è.
E per votare basta andare sul bollyblog.com, trovate le sigle e avete tempo fino alla mezzanotte.
Sì, di solito diamo qualche ora di tempo, quindi fino alla mezzanotte di stasera, con cui potete scegliere più canzoni, quindi
esatto.
non necessariamente una sola. Questa è un po' la regola che ci siamo dati anche l'anno scorso, l'abbiamo fatta.
Sì, sì, sì. Anche perché è difficile poi sceglierne una sola, no?
No, infatti è complicatissimo da questo punto di vista. E beh, oggi avremo, come diceva Battantuono in un film di Paolo Villaggio, pane per i vostri tenti.
No, nel senso non che... ti è venuta benissimo l'imitazione,
no.
Però vabbè.
No,
era, apprezzo lo sforzo,
faceva il tentativo. Cos'è quello col pane nel il panettiere di cui si era invaghita la signora Pina. Allora, oggi partiamo da... forse l'icona dei telefilm degli anni Ottanta.
Sì.
Credo.
Quella la guardavo anch'io. La guardavo con mio papà, perché piaceva a entrambi. E quindi questo ricordo di questa serie dove, insomma, i protagonisti sono finiti un po' tutti male, onestamente.
Sì, è vero.
Però...
Che, soprattutto Dana Plato, che era Kimberly, sì, la sorella di Arnold. Perché stiamo parlando di quello che poi è diventato Arnold.
Esatto.
Ti ricordi come si chiamava inizialmente quel telefilm?
No.
Si chiamava Harlem contro Manhattan.
Ma pensa.
La prima, cioè anche l'avevo trovato un fotogramma, su, cioè c'è una versione su YouTube in cui è presa da Italia 1 e c'è proprio la scritta Harlem contro Manhattan. Poi quando andò su Canale 5 divenne Il mio amico Arnold e poi in tempi più recenti hanno tolto Il mio amico, è rimasto solo Arnold. È cambiata anche la sigla. Perché all'inizio c'era quella che manderemo di Nico Fidenco, parliamo del 1980,
bruttina,
e poi dopo è diventata quella in inglese originale, hanno tenuta Different Strokes, che era poi il titolo originale del telefilm.
Ma noi facciamo sentire quella di Fidenco o quella...
Ma in realtà io ho trovato quella di Nico Fidenco, però forse potremmo recuperare anche quella originale successiva. Vabbè, tanto ascoltiamo quella di Nico Fidenco, quella che fa Arnold, bruttina, sono d'accordo.
Yeah.
Vabbè, questa era bruttina, sono d'accordo.
Sì, veramente.
Ma vuoi che mandiamo allora quella,
sì,
di,
dai, dai,
quella di Different Strokes, sì, originale? Allora, adesso la recuperiamo per voi, cari ascoltatori. Different Strokes, che era il titolo originale con cui andava in onda la negli Stati Uniti. E la versione, se la facciamo partire... Dottor Carini, non parte.
Non parte? Vabbè, dai, non importa.
Sì, eccola qua. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. They got different strokes and takes, different strokes and takes, different strokes to move the world. Different strokes to move the world. Everybody's got a special kind of story. Everybody finds a way to shine. It don't matter that you got not a lot. So what? They'll have theirs and you'll have yours and I'll have mine. And together we'll be fine. Cause it takes different strokes to move the world. Yes, questa è rimasta poi come sigla nelle versioni successive, quindi quelle che poi sono andate su Canale 5 e su altri.
Meglio queste.
Sì, sono d'accordo. E diciamo due parole anche sul tema del programma, nel senso che affrontava anche temi sociali, oltre al fatto che era, insomma, non è che proprio l'integrazione tra bianchi e persone di colore ai tempi fosse ai massimi livelli. In questo caso il signor Drummond era il papà adottivo di Arnold e Willis, che arrivavano dal Bronx, no? Da Harlem,
E andavano a vivere a Manhattan.
Infatti Harlem contro Manhattan era il titolo inizialmente molto didascalico scelto dai traduttori italiani prima di trasformarlo in Il mio amico Arnold.
In una puntata c'è stato ospite anche Mohamed Ali.
Sì, sono state tantissime puntate comunque di quel telefilm. E questo è un altro telefilm, tra l'altro, da cui sono nati moltissimi spin-off. Nel senso che, per esempio, c'era l'albero delle mele, dove c'era la signora Garrett, che era la governante di Arnold, che poi andava a vivere in un'altra città e faceva la tutrice di alcuni studenti all'interno di un college. Albero delle mele si chiamava.
Quella è un'altra serie?
Uno spin-off, sì, esatto, di Arnold. Allora, è arrivato quel momento lì.
A te la parola.
No, voglio sapere cosa ne pensi tu.
No, mi è sempre piaciuto molto. Non le ho viste tutte io le puntate.
No.
Come le fatto? Centellino.
Ah, per quello. Sì. Parliamo di Boris.
Tra l'altro,
per quanto mi riguarda, è la serie insuperata, insuperabile.
Beh, italiana sicuramente.
Ma io cosa metti più avanti di questa in generale?
Non lo so, adesso le serie TV, no, io tutte quelle straniere non le conosco, per cui...
No, ma di quelle che hai visto, però.
Vabbè, ma non ne ho viste poche.
No, secondo me è in assoluto la serie più sorprendente e divertente. Ce ne sono tre stagioni.
Divertente, sicuramente.
Beh, ma è anche col fatto che è una serie che racconta la vita su un set di una fiction, prendendo in giro la fiction medesima, è assolutamente leggibile su più livelli, insomma. Sì. Poi, peraltro, ne esiste anche un film che è uscito, si chiama Boris il film, credo a cavallo tra la seconda e la terza stagione, dove invece gli attori sono impegnati a girare un film sul il giovane Ratzinger, il film che girano, molto divertente anche quello. Okay. Poi anche la sigla è bella, infatti...
Ma questa è la sigla... Io questa sigla qua non la conoscevo.
Allora, in realtà io ho due sigle da proporre. Una è quella brevissima, meno di un minuto, che si chiama Gli occhi del cuore. Che è la sigla di Boris. Gli occhi del quel cuore è il nome della fiction che loro... Che girano all'interno di questo studio della
Alla cazzo di
Roma.
Cane.
A cazzo di cane, esatto. Il maestro Ferretti, che è il regista. C'è poi una seconda sigla che ascoltiamo, che è quella del film, che si chiama Pensiero stupesce.
Che io non conoscevo, però posso dire che è un po' off topic questa.
Sì, no, hai ragione, magari non la mandiamo. La mandiamo nel caso avanzasse tempo. Intanto ascoltiamo Gli occhi del cuore, che è quella che in realtà anche nella quarta stagione, che è uscita un paio di anni fa per Disney, c'è questa sigla, anche se un po' cambiata nel testo, però insomma la sigla che ascoltiamo è quella originale. Elio, le storie tese.
Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore.
chiuserò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani così intensi e così italiani. Fatti un po' a cazzo di cane, userò gli occhi del cuore come fa un dottore cieco quando che opera i pazienti, stanno tutti molto attenti.
Una delle cose belle di questa sigla è anche il fatto che contenga dei riferimenti reali a frasi, cose dette all'interno della serie. Non è da tutte le sigle questa cosa. Abbiamo parlato proprio qualche puntata fa di come, per esempio, nelle sigle dei cartoni animati o di Furia mettessero dentro dei riferimenti un po' alla cazzo di cane per citare il maestro René Ferretti, appunto regista di questa fiction Gli occhi del cuore all'interno di Boris. Oh, Dawson Creek è una serie per adolescenti che andava in onda anche questa su Italia 1 direi fine anni 90 e dove appunto proprio storie di amorazzi erano la definirei così.
Io sto in silenzio perché proprio non mi dice nulla.
Ascoltiamo la canzone che è la sigla appunto di Dawson Creek, che è di Paula Cole e si chiama I Don't Want to Wait. E questa è la terza sigla che ascoltiamo quest'oggi qui a Bollicino.
So open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye.
Sai cos'è il teen drama?
Il teen drama?
Drama.
Il dramma dei giovani, dei giovani, insomma.
È proprio un genere di serie televisiva, tipo credo anche Beverly Hills 90210, faccia parte di questo. Però per farti un'idea e farla venire anche agli ascoltatori che magari non conoscessero questa serie Dawson Creek, vi leggo la trama. Massachusetts. Dawson è un aspirante regista, sognatore romantico, fan sfrenato di Steven Spielberg. Dopo un'infatuazione per la nuova arrivata, Jen, sveglia ragazza di città trasferitasi a Capeside per cambiare vita, si scopre innamorato della sua amica d'infanzia Joy, orfana di madre e con il padre in carcere, che manda avanti con la sorella al ristorante di famiglia. E va avanti così, insomma, con queste storie. Non credo che sia il genere del dottor Carini.
No, direi
così,
no,
a spanner.
Neanche mi viene voglia di provare a guardare qualche puntata.
E forse neanche questa canzone la...
Ma questa canzone qua è un po' sullo stile, non so, mi viene in mente Alanis Morissette, queste robe qua.
Sì. Sì, wow. Sì, anche lei ha avuto una vita un po' complicata come la protagonista della serie Dawson Creek.
Oh, la prossima invece è una serie italiana.
Sì.
Ecco, che non ho visto. Io ho visto il film però, ma non vale. Che poi la serie è uscita dopo il film, no?
Sì,
Gomorra,
sì,
no?
Sì, sì. È una serie di Sky, se non ricordo male.
Che dire di questa serie?
Ah, io non l'ho vista perché fa paura, quindi sai che io
tu
le
non
cose...
guardi?
Io tutto quello che è... La mia sticella è... Il silenzio degli innocenti. Tutto quello che è leggermente più truculento, più pauroso.
Ah, quindi
più
tu e l'horror non avete un buon rapporto?
No.
Ah, non sapevo questo.
Io al massimo arrivo ad ascoltare le canzoni di Mike Oldfield e dei Goblin. Ma i film non li posso affrontare.
Ho capito. Pensa a te.
Caro mio.
Vabbè, qua abbiamo come una serie che ne ha fatte più stagioni, se non sbaglio,
sì,
no?
Sì, sì.
Protagonista sempre Marco D'Amore.
Ma lo chiedi a me che non l'ho visto?
Ma non lo so, io chiedo. Che poi è stato forse anche regista, insomma, qualcosa del genere, ecco. Va bene, non ne sappiamo molto, però spero che abbiamo azzeccato almeno la sigla. Perché mi immagino che ci siano i neo melodici nella colonna sonora, adesso magari non della sigla. Perché io sapevo che... non lo so, il pezzo... Cioè, la sigla che hai scelto qual è? Quella di chiusura?
Mocadelic.
Ah,
che
Mocadelic.
Hai... Okay. Doomed to lie, to lie, to live.
Ok, no, perché pensavo che invece tu mandassi quella di chiusura. Però dai, va bene anche questa. Sì, 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 no, ma non ti preoccupare.
Va bene, allora ascoltiamola. Avete capito di cosa stiamo parlando?
No, forse no, direi di no.
Quella serie di Gomorra.
Esatto. Abbastanza cupa come sigla questa.
Ma stavo notando anche che è uno strumentale come usava fare un tempo per le serie di un tempo. Mi sta tutto sommato invece è una delle serie più recenti di cui disponiamo nella nostra scaletta. E, procediamo?
Ma direi proprio di sì.
Questa non so se la conosci.
No, non la conosco. Non la conosco, cioè, o meglio, conosco la sigla, perché è una cantante un po' sottovalutata, no? Abita un po' jazz.
Sì, a me piace molto lei.
Sì, ha fatto... no, brava, brava. Forse è stata anche a Sanremo qualche volta, può essere?
Ha vinto, credo, Sanremo Giovani un po' di anni fa. Lei si chiama Simona Molinari e dà la voce a una serie televisiva che è ormai da più di 10 anni che va in onda, che si chiama I Delitti del Barlume. Allora, per chi come me è appassionato dei romanzi di Marco Malvaldi, che è appunto una serie che si svolge in questo immaginario paesino che si chiama Pineta, probabilmente conosce anche la serie TV, che è fatta di 2 o 3, a seconda degli anni, episodi l'anno che vengono trasmessi su Sky, episodi autoconclusivi dove ci sono appunto il barista Massimo Viviani, che vive in questa cittadina toscana, coadiuvato dai cosiddetti vecchini, che sono 4 vecchietti che sono lì al suo bar. Ogni volta c'è un delitto, lui è un po' come Jessica Fletcher, dove si trova c'è sempre un delitto di un assassino, una cosa del genere, e poi aiuta la commissaria Fusco a risolvere il delitto. Allora, devo dire, la serie televisiva ha virato negli anni verso la comedy, per cui all'inizio era un pochino più macabra, un pochino più thriller. Adesso invece, da quando c'è Guzzanti, che è uno dei personaggi fissi delle ultime stagioni, è un po' cambiata. Però comunque è divertente. Poi anche i personaggi, cioè anche, scusami, all'inizio, come spesso succedeva e come spesso succede in tante serie, le prime puntate erano tratte dai libri, le ultime sono delle creazioni originali che si discostano anche nella trama dagli originali.
Ma dove Malvaldi non ha contribuito alla sceneggiatura?
All'inizio sì, poi credo che si sia tirato fuori.
Ok.
E quindi insomma finora ci sono 27 episodi spalmati nell'arco di 12 anni e secondo me è carino. Anche questa è una serie Sky, come credo Gomorra. Uno dei registi è Rohan Johnson, che compare spesso nelle puntate come personaggi secondari. La canzone appunto si chiama, che nonostante non c'entri molto col telefilm, si chiama Fidati di me, ed è appunto cantata da Simona Molinari, che abbiamo citato.
È sempre stata
fa.
La sigla?
Sì, è sempre stata dall'inizio, dalla primissima puntata. Sono cambiate poi i titoli di testa, che sono fatti, ricordano un po' la settimana enigmistica animata, quindi con i rebus che si popolano con i nomi dei personaggi, ma è sempre stata la stessa. La sigla è questa qua, chi conosce il telefilm la ricorda sicuramente. Simona Molinari.
Il barlume è uno strumento che non si può suonare, ma se sei un po' brillo ti fa il verso del mare, e se producesse una nota suonerebbe così. Con whisky, spuma, latte, birra, casse di soda, gli investigatori vanno ancora di moda e cercano una vaga risposta al bancone di un bar. Resti seduto in un angolo, passi in rassegna ogni tavolo, tra il quinto whisky ed il settimo si ferma il tempo in un attimo. Fidati di me, del mio fiuto aritmetico. Fidati di me, ogni caso un rimedio, soluzione c'è, proprio lì dietro l'angolo, un altro amaro e poi stelle, sale, amore, sesso, maledetto contrapasso, basta, dormo come un sasso. Scattaglio la furtivo, si nasconde, ti aspetta, sta sdraiato dritto proprio sulla tua testa, appare, poi scompare, ricompare, si fa gioco di te. Prende gioco di te.
Bollicine Radio Popolare, questa era Simona Molinari, autrice della sigla del Barlume. Peraltro Simona Molinari, che ha vinto anche 2 Target Enco, l'ultima nel 2024, per un disco di cover chiamato Hasta Siempre Mercedes. E vabbè, comunque votate se volete votare questa sigla sempre sul nostro bolliblog.com, insieme alle altre che vi stiamo proponendo nell'ambito della puntata di oggi di Bollicine.
E anche stavolta c'è un cartone animato giapponese, o anime come si dice.
Sì, anime, ecco. Ed è la prima volta che introduciamo Cristina D'Avena.
Ecco.
Anche se non ricordo male, qua veramente vado a memoria, la canzone che non era accreditata Cristina D'Avena, ma come succedeva spesso ai tempi, parliamo di primissimi anni 80, lei non era ancora famosa, c'era uno pseudonimo dietro cui si celavano, come per esempio la banda dei Bucanieri che cantava Capitan Harlock, che abbiamo sentito qualche settimana fa. Ecco, il Tulipano Nero era cantato dai ragazzi della Senna, perché comunque il Tulipano Nero si svolgeva proprio nella Francia del... credo del periodo alla Lady Oscar, insomma.
Sì.
Quindi... no, risorgimento, come si chiama?
Della Rivoluzione Francese.
Esatto, la Rivoluzione Francese, questo personaggio mascherato.
Ma non c'è niente con il romanzo di Dumas, il Tulipano Nero. Questo è proprio originale giapponese.
Ah, no, no, credo che sia... cioè, come Heidi, che è un anime basato sul libro della... come si chiama? Quella... Svizzera, se non sbaglio, l'autrice, qualcosa del genere. Boh, non mi ricordo. No, no,
è preso da
quello.
Ah, okay.
No, ma devo dire che gli anime nei primi anni 80 spesso andavano a pescare da classici della letteratura occidentale. Per esempio, c'era una serie anche sul libro Cuore, su Pinocchio, Bambino Pinocchio, non so se te lo ricordi.
No.
Anzi, due, ce n'era un'altra che era Naso di legno, Cuore di stagno, Burattino. Vabbè.
Vabbè.
Quindi anche questa, sì, confermo che è presa dal romanzo Tulipano Nero.
Ma scusa, ma Cristina D'Avena e i Gem Boy non c'entravano niente in questa roba qua?
Beh, allora, i Gem Boy nascono come parodie delle canzoni dei cartoni animati più avanti, sul finire degli anni 90, e poi a un certo punto hanno deciso di collaborare con Cristina D'Avena, che inizialmente era un po' l'oggetto della loro parodia.
Ah, okay,
però
okay.
Erano proprio due cose separate, insomma,
ho capito,
all'inizio.
Ho capito.
Per cui adesso fanno anche i concerti insieme, effettivamente. Questa è la versione originale di, appunto, Cristina D'Avena, si chiama Il Tulipano Nero. A me viene in mente Bonolis ascoltando questa. Eh no, perché la facevano dentro Bim Bum Bam, che era il programma condotto tra gli altri da Licia Colò e Paolo Bonolis all'inizio, prima di diventare famoso. Vabbè, questo era Il Tulipano Nero e procediamo adesso con una serie decisamente più recente, più noir.
L'hai vista?
Ho visto qualche puntata.
No,
devo dire che ho fatto molta fatica a vederla.
Ma perché è pesante?
No! Perché faccio fatica a capire quello che dice il protagonista.
A posto.
Come si chiama? Moretti, Morelli?
Sì, qualcosa del genere.
Parliamo dell'Ispettore Coliandro, anche qui ne sono state fatte diverse stagioni sulla seconda rete Rai. È un classico poliziotto un po' maldestro, un po' sfigato, insomma.
Però che... qua alla sceneggiatura c'è Carlo Lucarelli, che dovrebbe essere una garanzia, invece.
Ma io non faccio fatica... Non commento la... sì, non capisco proprio quello che dice. Poi, no, mi hanno fatto un discorso del genere per le serie di Zero Calcare un po' di tempo fa.
Sì,
forse
esatto.
Anche tu l'avevi
sì,
detto.
Sì, esatto.
Io lo trovo molto azzeccato per questa qua, insomma. Sarà poi che l'avevo vista forse con mia madre, che è un po' dura di orecchi. Ciao mamma. Ma insomma. Allora, però la colonna sonora è composta da Aldo De Scalzi.
Pivio.
Pivio, Aldo De Scalzi e Claudio Pacini, è questo trio, e secondo me fa molto ridere il titolo, che si chiama, fa un po' il verso ai Calibro 35, si chiama Calabro 69.
Vabbè.
E questa è uno strumentale, se non ricordo male, che appunto accompagna le stagioni dell'Ispettore Cogliandro.
Loro due hanno suonato nei Picchio dal Pozzo, anche come gruppo prog, molto bravo.
Picchio dal Pozzo è roba proprio anni 70.
Sì, prog.
Sì, mi ricordo.
E lui è il fratello di, come si chiama, Vittorio De Scalzi
dei New Trolls.
Esatto.
Ah, ma quindi erano fratelli e hanno suonato in band separate.
Ma so che poi lui ha collaborato anche con i New Trolls, adesso poi bene la storia non la so. Comunque, Vittorio De Scalzi poi forse è mancato? Adesso sto per fare questo annuncio
lì,
che poi porta male. Vabbè.
Perché il dottor Carini, quando è incerto, invece che tenersi la domanda in testa e controllare sulla nota enciclopedia online, preferisce rendere dotti gli ascoltatori di questo dubbio.
Vabbè, vediamo. Dai.
Secondo me Vittorio De Scalzi è morto almeno tre anni fa.
Ok, vabbè, allora vedi che anche tu lo sostieni.
Sì. No, adesso ho ricollegato... È morto, io direi 2022.
Sì, può essere.
Ad occhio, insomma. Comunque, Calabro 69 dall'Ispettore Cogliandro.
A tutto andare, ecco.
Ma poi soprattutto non è solo il titolo a fare il verso, è Calibro 35, questa Calabro 69, che a loro volta facevano il verso degli Osanna, di tante altre band che appunto avevano fatto la fortuna del poliziottesco negli anni 70.
Ho fatto la regia di questa serie dei Manetti Brothers.
Manetti Brothers, sì. Come si chiama il supereroe, quello...
Diabolic,
esatto. Grazie che... comincio a diventare veramente anziano per queste cose. Rimaniamo in ambito giallo, ma dall'ispettore Coliandro facciamo un salto di una trentina d'anni di anzianità.
L'hai menzionata prima, no?
Sì. Lei è Jessica Fletcher, il nome di questa, della protagonista della serie, che va tuttora in onda. Non so se lo sai.
No, non lo so, però...
All'ora di pranzo va in onda tutti i giorni su Rete 4 e insomma, io che sono fan degli ascolti, posso dire che è uno dei programmi più visti di Rete 4 ancora.
Io so solo, il mio contributo è che questa serie è ambientata in uno stato degli Stati Uniti molto bello, il Maine.
Maine.
Quello che chiamiamo forse New England, credo più o meno come zona, no?
E io sono andato nel Maine praticamente perché c'è Jessica Fletcher e anche si chiama il regista di film horror, lo scrittore di film horror. Lo scrittore di film horror, lo scrittore di libri de paura.
Stephen King.
Stephen King, anche lui del Maine.
Quindi... non riuscivo a capire film horror.
Scusa, perché poi pensavo a It, il film, quindi in quel senso. Vabbè, allora la colonna sonora è, la sigla è in questo caso una canzoncina di poco più di un minuto fatta col pianoforte. E Jessica Fletcher ha questa caratteristica, a parte che non è del tutto vero, perché ci sono delle stagioni in cui lei va in giro per il mondo e si sposta, e comunque dovunque vada porta sfiga, c'è sempre un omicidio.
Come... Ho capito.
Funziona così. E Murder She Wrote è il titolo originale della serie, anche il titolo del brano che l'accompagna, che è composto da Mark Norham. Se guardate la televisione intorno all'ora di pranzo, comunque la trovate ancora pari pari. Comunque sono tante puntate, sono tipo 160 anche in questo caso. Immagino che via via in televisione si ripetano, perché c'è anche un crossover orrendo in cui è presente Magnum P.I. il personaggio. Lei e Magnum P.I. collaborano per risolvere un'indagine. Bruttissima, veramente. C'è una puntata che inizia nella serie di Magnum P.I. e finisce, mi sembra, sì, l'hanno fatta una è ospite nel mondo di lui e lei viceversa, insomma. Vabbè. Oh, in questo caso ti lascio lo scettro, perché io questa non
posso dire che è l'unica serie che ho scelto io.
L'unica serie che hai visto, più che altro.
No, visto non mi ricordo se l'ho vista, però devo dire che mi è venuta voglia di rivederla o vederla, dipende, perché purtroppo la memoria fa brutti scherzi. Parliamo di Dov'è Anna, questa serie che ai tempi ebbe un successo clamoroso. Leggo che è rimasta negli annali come la fiction di maggior successo nella storia della televisione italiana.
Bella. Ma più dei Promessi Sposi?
No, adesso non mi fa queste domande qua che...
Quello di Paola Pitagora, intendo.
Sì, ho capito, ma non ti so rispondere. Guarda,
potrebbe essere, dai.
Le sette puntate ottennero una media record di oltre 24 milioni di spettatori,
sì,
raggiungendo i 28 in occasione dell'ultima. Risultati che ne fecero uno sceneggiato di culto per la televisione italiana, un mostro di ascolti che è tuttora la fiction più vista di sempre in Italia. Questa è la famosa enciclopedia online, dice. Vabbè, quindi se volete vederla avete l'opportunità di andare su RaiPlay e c'è ancora lì.
Ma da chi c'è? Cioè, di cosa parla?
Allora, sono di una coppia che a un certo momento lei scompare e lui scopre delle cose di lei che non sapeva, insomma. Ti ho incuriosito? No.
No. Ma chi c'era? Paola Pitagora? No,
Paola Pitagora no. Paola Pitagora, a parte che è una bravissima attrice. Io non capisco questa tua ironia, potrei essere un
ironia. Non era ironia.
No, c'era Scilla Gabel.
Mai che, sentita.
Ma che era una avvenente, almeno per me adolescente, Scilla Gabel era... Che fra l'altro è stata anche la moglie poi del regista, che non mi ricordo, di questa serie.
Dai, prendi di nuovo.
Prendo di nuovo. Vabbè, allora aspetta che ti dico chi era.
Dici chi era il regista.
Il regista è Pietro
Mennea.
Schiva Zappa. Schiva Zappa. Vabbè, niente. Comunque, Scilla Gabel, stai ridendo, però insomma, ai tempi non era male. Vabbè, comunque questa serie aveva la colonna sonora fatta da
Stelvio
Cipriani, insomma. Compositori di colonne sonore assolutamente
mirabili, esatto. Veramente belle, sì.
Uno di quelli che magari non è così noto, però comunque ha fatto delle cose belle.
Beh, uno di quelli che stava in background, no? Perché poi sì. Quando si parla di colonne sonore italiane tra gli anni 50 e gli anni 70, ci sono un mare di compositori che sono, esatto, poco famosi, ma che andrebbero assolutamente rivalutati e ripescati. Uno di questi sicuramente è Stelvio Cipriani.
E quindi direi di ascoltarcelo.
Bene, dov'è Anna? molto classica di questa, di questa, questa sigla, questa colonna sonora. Era proprio la sigla di inizio?
Forse di fine. No, di fine, credo di fine. Comunque, tornando a Sheila Gabel, che ci tengo,
sì.
Lei era considerata la Loren riminese, anzi, ha fatto anche la controfigura della, della, della Loren. Questo per dirti, insomma, che fai, no, fai della faccia di ironia. E...
no, semplicemente non la conoscevo, però 28 milioni di ascoltatori, ma non le fa neanche Netflix in tutta Europa.
Esatto.
Oggi, oggigiorno.
Come... Esatto, esatto. Alto successo fu sicuramente quello di Sandokan, no?
Sì, Sandokan, che è la decima e ultima serie di cui parliamo quest'oggi, che ebbe due incarnazioni, tratto dal romanzo di Salgari. Qualcuno dice Salgari, non so quale sia la,
penso Salgari,
la, la dizione corretta, ed è sicuramente il personaggio più famoso che ha fatto Kabir Bedi, che però in Italia era doppiato da... non so se lo sai,
no.
Era il doppiatore di Terence Hill che lo doppiava, tale Pino Locchi. Poi in realtà c'è stato una serie a metà anni 90 che si chiamava Il ritorno di Sandokan, dove c'era sempre Kabir Bedi truccato da giovane, ma in realtà appunto aveva ormai 20 anni in più, perché è stata girata 20 anni dopo. Ma la colonna sonora è sempre rimasta la stessa, che è quella che a noi piace tanto, perché esatto, vede di nuovo gli Oliver Onions.
E qua, secondo me, è uno dei vertici della produzione degli Oliver Onions.
Questa, a differenza di altre canzoni, dà proprio l'idea di che cosa parlava, sì, la serie, quindi sì, anche sì, quello, sì, il suo bello, insomma.
Sì.
E direi che ascoltiamo, anche perché magari non tutti a casa la conoscono. E poi...
Yanez, mi ricordo. Che Yanez era Philippe Noiret, può essere?
Ah sì, cioè, so che c'era Philippe Noiret nella serie, quindi assolutamente. Ascoltiamo la sigla, che potete anche questa votare fino a stasera sul nostro bolliblog.com. Sandokan, Oliver Onions. Sandokan, ci stiamo per separare dai nostri ascoltatori.
Ma è una domanda. All'inizio, quello strumento che si sente all'inizio,
pop, pop, pop,
cos'è,
pop,
il basso?
No, secondo me è una tastiera.
Ah, tastiera,
Direi di sì.
Ok.
Votate se volete Sandokan sul nostro Bolli Blog, poi da domani troverete sempre lì i risultati delle vostre votazioni. E domenica prossima un'altra, ma l'ultima manche con cui
chiudiamo
le eliminatorie della nostra gara estiva dedicata alle serie TV. Dottor Carini, però salutiamo i nostri ascoltatori con un regalino prima di
Beh, l'abbiamo detto prima, non potevamo esimerci dal mandarlo.
Esatto, la canzone si chiama Pensiero stupesce ed è uno side project di Boris, ovvero il film con gli stessi personaggi. Questo si trova su Rai Play, quindi sì, se anche non avete piattaforma a pagamento, visto che era prodotto da Rai Cinema, lo trovate lì. La canzone si chiama Pensiero stupesce, noi ci sentiamo domenica prossima alle 5:30.
Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao e fate bravi.
Come la mafia non se ne esce, se non da morti. Uno che conoscevamo ci è riuscito, però poi si è impiccato. Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte. L'unica cosa seria in Italia è la ristorazione. Che bella gente e che buon vino. Recitazione, copione, intensità e faccia di merda. Boris, 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 Boris al cinema. Pensiero stupesce, che nasce e perisce, che cresce e decresce, che rientra e fuoriesce, ma attenti alle pische. Pensiero stupesce, che la gente rapisce nel cinematografo, con l'impepata di cozze. Quando un telefilm di culto approda al grande schermo, solitamente